Allora, siamo alla seconda corrispondenza. Abbiamo con noi al telefono Vito Totire dell'Osservatorio dell'AUSL di Bologna. Buongiorno.
Ciao.
E lo chiamiamo, l'abbiamo già sentito qualche tempo fa, proprio per parlare di una, diciamo, indagine che era stata compiuta da questo osservatorio, soprattutto sul contagio relativamente alle condizioni di lavoro, e oggi siamo a parlare proprio di questo, ovvero di questo focolaio che è esploso alla Bartolini di Bologna. Se ci vuoi dare tu intanto delle informazioni di prima mano, a parte quelle che leggiamo sui quotidiani.
In aggiornamento di ora in ora, adesso le ultimissime notizie sono per un incremento dei positivi, sono ormai 85, erano 60. Allora dicevo che è noto questo evento dell'azienda Bartolini, ormai noto a livello nazionale. I dati sui lavoratori positivi stanno crescendo, ieri si parlava di 64, oggi si parla già di 95, tra i quali i sintomatici sono passati nelle ultime ore da 9 a 12. C'è una ripartizione di questi 95 positivi, che sono due terzi lavoratori e un terzo familiari o contatti, e poi pare viene annunciato anche una situazione di contagio, non si sa di che entità, in un'altra azienda del comparto che si chiama FedEx e che si occupa sempre di attività di Corriere Espresso. Per la verità, ieri il sindacato Sicobas aveva già ventilato questa ipotesi che ci fossero nuclei di lavoratori positivi anche in altre aziende del comparto, e questo pare che si stia verificando. E un aggravante della questione sta nelle condizioni di vita di questi lavoratori una volta che hanno smesso di lavorare nel magazzino della Bartolini. Sono cioè lavoratori, molti di loro sono immigrati, comunque in generale sono persone che lavorano, che vivono in condizioni inaccettabili di sovraffollamento, direi inaccettabili a prescindere dal Covid, perché ci sono dei tassi di sovraffollamento enormi nei centri di accoglienza, addirittura vengono descritte stanze con tantissime persone prive addirittura di finestre. L'altra aggravante qual è? Sulla quale, a mio avviso, la USL, come spesso accade, non ha focalizzato bene la questione. L'aggravante sta nel fatto che la condizione di lavoro, appalto, subappalto, lavoro precario, rende questi lavoratori più vulnerabili, e poi ovviamente, come ho visto col Covid, la vulnerabilità dei più deboli, o meno, ma più esposti, si riverbera poi su tutta la società. Le più deboli perché? Io ho letto con attenzione le cronache e le dichiarazioni. La USL dice che alcuni produttori sono rientrati subito dopo che è finita la febbre, poi dopo tre sono rientrati che avevano la febbre, e poi hanno fatto male perché dovevano parlarne col medico di base, eccetera, eccetera. Una superficiale, perché il problema è che chi non ha garanzia del trattamento di malattia va a lavorare anche con la febbre, e questo non.
E oggi proprio c'è un problema per parlare con Bologna, vediamo se il compagno ci richiama. Stavamo parlando appunto della situazione che si è creata nella sede della Bartolini, un'azienda di logistica a Bologna, dove ci sono stati, gli ultimi dati sono 91 contagiati. Il compagno ci stava dicendo appunto che le condizioni non solo di lavoro di queste persone, ma anche di vita, di alloggiamento, in promiscuità, in ammassati in poche stanze. E adesso vediamo se riusciamo a riprendere il contatto.
Diciamo che questo focolaio emerso all'interno di un luogo di lavoro parrebbe nel magazzino, però non è sicuro che sia limitato al magazzino e non abbia coinvolto anche i corrieri. È un focolaio che comporta due aggravanti. La prima è quella che si tratta di lavoratori precari, immigrati, poveri, che abitano poi in condizioni di gravissimo sovraffollamento, cioè in condizioni che dal punto di vista igienico-sanitario dovevano richiedevano interventi di prevenzione ben prima della pandemia.
Riproviamo allora con Vito, sì. Tu parlavi della situazione sanitaria di questi lavoratori.
Sì, allora siamo partiti da un focolaio di 95 lavoratori positivi, che temo che crescano ancora i positivi. 95 positivi, 2 sono ricoverati in ospedale, 12 sono sintomatici e i positivi in realtà sono 2/3 lavoratori, 1/3 contatti o familiari. Due contraddizioni: uno che si tratta di lavoratori quasi tutti sicuramente poveri, immigrati, che abitano in condizioni di sovraffollamento intollerabile, in condizioni igienico-sanitarie e ambientali che erano già intollerabili ovviamente prima della pandemia. Si parla di stanze con tante persone, 7-8 persone, addirittura stanze senza finestre. Seconda questione, sono lavoratori prevalentemente con subappalto, per cui molti di loro lavorano un giorno, una settimana, non hanno trattamento di copertura di malattia. Questo cosa significa? La USL non ha ben focalizzato la gravità di questo problema. Per esempio la USL dice: alcuni sono rientrati al lavoro subito dopo la febbre, ma lo stesso giorno, nello stesso comunicato, nella stessa intervista dicono: alcuni sono rientrati con la febbre. Allora il problema qual è? Che se tu hai un contratto di un giorno, di 5 giorni, e devi campare tutto il mese con quei pochi soldi che guadagni, fai fatica a dire sto cautelativamente a casa non avendo la copertura di malattia, ok? Però voglio dire, questa contraddizione è nota al medico sociale o al medico del lavoro già dagli inizi del Novecento, quando furono fatte delle osservazioni su come il lavoratore si ammalava di malaria e di quanto, senza ovviamente mettere in dubbio l'origine biologica della malattia, ma come le condizioni di sovraccarico di lavoro, di eccesso di straordinario incidevano sull'attecchimento della malattia. Si tratta peraltro, l'ultima contraddizione, di lavoratori, molti dei quali lavorano di notte. Ora, lavorare di notte è già di per sé un rischio addirittura cancerogeno 2A secondo la classificazione IARC, e certamente è una condizione che ti rende ancora più vulnerabile di quanto non saresti durante il giorno nei confronti del virus.
Certo, si è sentito tutto, certamente, quindi una serie...
Certo, io ho detto il nocciolo della questione, poi ci possiamo aggiornare, perché temo a lunedì, che temo appunto che i positivi risultavano 64 ieri, oggi si parla di 95. E poi le indagini si stanno allargando ad altre aziende. Per esempio è emerso una condizione di contagio anche in un'altra azienda del comparto che si chiama FedEx, che si occupa appunto anche questa di spedizioni, e quindi purtroppo diciamo è una situazione che è in evoluzione nel senso negativo del termine, anche se diciamo i ricoverati risultano soltanto 2, ma poi dovremo vedere l'andamento dei sintomi, della positività, e anche dovremo valutare i postumi, che è una questione della quale in Italia si sta discutendo poco.
Sì, questo è verissimo, sì, infatti volevamo anche fare un approfondimento in futuro proprio su questo. Non si parla delle conseguenze che hanno le persone poi che hanno avuto questo virus, certo.
Ma ne dobbiamo parlare, perché per esempio abbiamo già delle discussioni molto aperte con l'INAIL su questo, E deve essere chiaro che purtroppo non tutti, io credo la stragrande maggioranza sì, però non esattamente tutti quelli che hanno contratto il virus li possiamo poi considerare totalmente guariti e con una totale restituzio di integrum, quantomeno per molti di loro che hanno avuto un impatto a livello polmonare, quantomeno viene consigliato un monitoraggio anche a, in successive scadenze. Quindi è una situazione che va assolutamente monitorata con grande attenzione per quel che riguarda la salute dei lavoratori e delle persone contagiate o sintomatiche in genere.
Sì, quindi si conferma quello che già avevamo detto nella nostra precedente conversazione, che il settore lavorativo è stato uno dei più colpiti, e soprattutto queste situazioni come la logistica, che non hanno mai smesso di lavorare, anzi hanno intensificato il lavoro.
Ma noi, se ti ricordi, abbiamo detto fin dall'inizio che statistiche sui positivi e sui contagiati che citassero per quel che riguarda i casi occupazionali solo il comparto ospedaliero e il comparto sociosanitario, abbiamo detto questi sono dati non esaustivi. Certo. Perché sappiamo che seppure l'ospedaliero e il sociosanitario sono i comparti più a rischio, quelli della logistica, quella dei trasporti, quelli il comparto che prevede dei servizi, che qualunque settore lavorativo che prevede un interscambio con altre persone, sono situazioni assolutamente a rischio. Quello che non si comprende, non si può giustificare, è che il fatto che l'ispezione della USL nella Bartolini è arrivata soltanto il 18 giugno, nella notte del 18 giugno, per poi andare a constatare che il distanziamento sociale non c'era, non era sufficiente, i mezzi di protezione individuale delle vie respiratorie venivano usati in maniera non congrua e non adeguata, e che non venivano rispettate le altre norme di prevenzione. E qui è chiaro che pesa moltissimo la disgregazione che l'organizzazione del lavoro ha determinato a danno dei lavoratori. Non ci sono più i gruppi omogenei operai degli anni 70 che costituivano il punto di forza del potere operaio nei luoghi di lavoro. Qui c'è una polverizzazione della forza lavoro, con l'aggravante appunto che hai la febbre, ma se non vai a lavorare, oppure ti è appena finita la febbre, ma se non vai a lavorare non puoi mangiare, non puoi fare la spesa, e quindi questa è un'aggravante non nuova, perché poi potremo approfondire. Io sto seguendo un caso in contenzioso contro l'INAIL, sul quale l'INAIL ha già perso una causa ma insiste, di un lavoratore che è rientrato al lavoro immediatamente dopo il secondo infarto. Perché è rientrato dopo il secondo infarto velocissimamente? Masochismo? No, non è masochismo, è che questo lavoratore percepiva nella sua condizione di lavoratori con contratto a termine, percepiva che il rischio che una sua più lunga assenza dal lavoro avrebbe potuto comportare la risoluzione del posto di lavoro dopo la fine del contratto precario. Ecco, quindi bisogna che noi abbiamo a queste problematiche un approccio di tipo sistemico e non di tipo troppo semplificativo.
Certo, sono molto d'accordo. Va bene, allora ci possiamo sentire sicuramente lunedì.
Sì, grazie a voi, spero in una linea più efficace.
Sì, adesso si sentiva molto bene.
Vabbè, comunque, senti, una scheda io ve la posso mandare, anzi magari anche di aggiornamento domani. Certo. Nel caso in cui i casi malauguratamente da 95 diventassero di più, vi faccio un aggiornamento via mail.
Va bene, grazie mille. Okay. D'accordo, grazie ancora.
Grazie anche per il contatto che mi avete fornito con Tano D'Amico.
Per carità. Va bene, ciao. Ti ringrazio, ciao.